E vorrei andare a una domanda, una grande domanda da parte di Giuseppe, un fratello che si chiama Giuseppe, chiede riguardo alla preghiera. E come sappiamo, la preghiera è parlare con Dio e ognuno di noi vuole avere quella comunicazione con Dio intima, personale, dove Dio ci parla, ci risponde quando chiediamo domande, guida. E qual è il modo giusto di pregare? Dobbiamo imparare se vogliamo avere questa comunicazione con Dio. E, sapendo che nel mondo religioso ci sono tante dottrine e modi diversi da pregare, vogliamo scoprire il modo giusto. Giuseppe chiede, sull'Arcangelo Michele c'è un versetto che dice non devi pregare lui? È la stessa cosa della Madonna. Ma come si deve pregare a Gesù? Potreste darmi un po' di preghiere su Gesù? Fratello Giuseppe. Sappiamo che una grande parte del mondo prega a Arcangelo Michele, a altri santi, angeli.
A Buddha, Confucio, eccetera, e
Anche, sì.
anche i cristiani non è che sono molto meglio, ognuno prega alla sua maniera, come se Gesù non fosse mai venuto a insegnare come pregare, ma non gli interessa. Gesù ha insegnato, ma loro non pregano, non pregano come faceva Gesù. Parliamo di quello oggi.
Ecco, Giuseppe vuole sapere quello. Nella Bibbia c'è un versetto che dice di non pregare all'Arcangelo Michele.
Beh, nella Bibbia non c'è scritto come si fa il caffè, non c'è scritto di come si fa la pasta asciutta, non è che la Bibbia ti dice tutte le piccolezze, la Bibbia ti dà i fondamenti. In 1 Corinzi 3 dice: nessuno può porre altro fondamento che non sia Gesù Cristo, però stia bene attento, dice 1 Corinzi 3, a come edifica. 1 Corinzi 3, 13 e 14.
Ma la preghiera è un fondamento, non è una cosa piccola. Quindi la Bibbia ci insegna come pregare o no?
Assolutamente sì, altro che se insegna. Però,
Ok, allora andiamo alle scritture.
come diceva l'Ecclesiaste, Dio ha fatto tutto perfetto, ma gli uomini hanno cercato sotterfugi. Il giardino dell'Eden era perfetto? No, dovevano provare il frutto proibito, ce n'era uno su 1 miliardo e volevano quello. Insomma, le religioni confondono le pecorelle con la loro, virgolette, verità religiosa, che troppo spesso è troppo poco biblica. Ogni religione, sono migliaia di diverse sette cristiane, migliaia, e tutte sono uscite di binario con un'interpretazione
Eh
particolare,
sì.
alla mormonica, alla giovanna, alla protestantese, alla cattolicese. Ci aggiungono qualcosa e vabbè, questa è la verità, ma chi te l'ha detto a te che è la verità? È nella Bibbia, quasi, e se quasi non è.
Le pecorelle sono confuse. Allora, cosa dice la Bibbia riguardo al pregare agli angeli?
Allora, pregare agli angeli, cioè qualsiasi angelo, qualsiasi
Michele o
santo,
altri?
sì, cioè i cosiddetti santi morti, e venerarli, cioè vai Apocalisse 22, va? 8 e 9.
Io Giovanni sono quello che ho udito e visto queste cose, e dopo averle viste e udite, mi prostrai ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate per adorarlo. Ma egli mi disse: guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli, i profeti, e come quelli che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio. Apocalisse 22, versi 8 e 9.
Ma non lo sapevano già che devono adorare Dio? No, evidentemente no. Ma che deve adorare solo Dio? Evidente no. Sta parlando con Giovanni.
E questo che angelo è? Chi è? Quindi
È un angelo dell'Apocalisse.
si applica a tutti gli angeli?
È logico.
Anche a Michele?
È logico che Michele cos'è? Un angelo diverso?
È un arcangelo.
E allora gli arcangeli, il diavolo era un arcangelo.
Eh sì, lo era,
E
sì.
allora infatti lui ha cominciato così: voi che adorate questo, quell'altro, quell'altro, state andando sulla stessa direzione che il diavolo è andato. Ha cominciato a farsi adorare e ha detto: sarò simile all'Altissimo. E oggi il diavolo usa diversi santi, diversi angeli e diversi nomi, grandi nomi di santi perché meritano adorazione. Chi l'ha detto che merita adorazione? Meritano compassione, meritano pietà i santi, meritano, merito, ma neanche la meritano, è solamente per grazia di Dio. Dov'è il santo? Io merito di essere la regina del cielo. Chi te l'ha detto a te? Io sono la madre di Dio. Che umile questa qua. Ma non vedete che è una falsa Maria, che non è la vera Maria? La vera Maria non ha parlato così?
E quindi dicevi che questo si applica agli angeli, ma anche ai santi morti? Hai detto prima?
A tutti i cadaveri. Tutti.
Perché l'angelo qui dice, io sono un servo come te, i tuoi fratelli, i profeti. Quindi l'angelo dice, non adorare neanche i profeti, neanche quelli come te, che sono santi di Dio, ma adora Dio.
Adora Dio. Sta dicendo a Giovanni, l'apostolo, adora Dio. Non lo sapeva già. Evidentemente lo sapeva, ma il diavolo tenta. Il diavolo ci prova. Ma non è che il diavolo viene a dire, vieni qua che ti insegno come abbandonare Dio? No, viene con una buona ragione, una buona scusa. Per esempio, se paragoni questa scrittura con quello che succede a Međugorje, si salvi chi può.
Sì.
Adora Dio, cosa fai qui inginocchiato a Međugorje davanti a Giovanni l'Apostolo? Cosa fai qui che Giovanni si è beccato il rimprovero?
Mm-hmm.
E allora no, io invece no, mi prenoto l'autobus, prenoto l'albergo, vado a fare bed and breakfast e mi godo anche le profezie di quelle là. Guarda, neanche il Papa così sconquassato con me non ci crede a queste madonne. È uscita la notizia pochi giorni fa, hanno detto non c'è nessuna cosa soprannaturale a Međugorje, ha detto Papa, ha detto i cardinali, l'ha detto. Però i mariani non credono neanche a questo Papa politico. Insomma, guarda, andiamo a Giudici 13, guarda.
Giudici?
Sì, guarda, 13. Lì c'è una scrittura che il Signore mi ha dato in collegamento. C'è qualche scrittura qua. Qui vediamo il padre di Sansone, qui c'è. Il padre di Sansone cosa ha a che fare con Međugorje? C'ha a che fare. Il padre di Sansone c'ha a che fare con Međugorje.
Niente.
Tu non lo sapevi?
No.
Ecco.
Cosa?
Allora, dal 15 al 16.
Giudici 13, 15. Ma Noa disse all'angelo del Signore, ti prego, permettici di trattenerti e di prepararti un capretto. L'angelo del Signore rispose a Manoa, anche se tu mi trattenessi, non mangerei del tuo cibo, ma se vuoi fare un olocausto, offrilo al Signore.
Offrilo a chi?
Al Signore.
Non a Međugorje?
No.
Non a Fatima?
No, no, no.
Solamente al Signore.
Ma Noa non sapeva che quello fosse l'angelo del Signore. Giudici 13, da 15 a 16.
Ci siamo?
Sì, quindi l'angelo dice, se vuoi fare un sacrificio, non a me, ma a Dio.
Sì, quindi no, nessun sacrificio, non un capretto, non un sacrificio, non una preghiera al Signore. Questo è ripetuto in tutta la Bibbia. Questo è il papà il padre di Sansone. Quest'angelo viene a dargli questa profezia che sarebbe nato Sansone. E allora vediamo che gli angeli in nessun modo accettano alcuna forma di venerazione. Offrilo al Signore.
Sì.
Quindi questa roba delle false Marie e di Fatima e Međugorje non c'entra niente con la Bibbia. Sono invenzioni dei religiosi che hanno bisogno di feticci, hanno bisogno di cose da mostrare alla gente, così che la gente va in chiesa, la gente non va più in chiesa. E allora dicono, ci vogliono più, ci vuole più sangue di San Gennaro che si scioglie, ci vogliono più statuine, allora vengo per le statuine, vedi, ci sono statue che, caro mio, hanno collanine d'oro addosso alla Madonna, collanine d'oro per un voto, fottili devi fare a Dio, quelle collanine d'oro, fratelluzzi religiosi, ma dateli, vendeteli, date da mangiare chi ha fame, la Madonna non ha fame, cosa gli mettete queste collane d'oro al collo? Corone d'oro, ma cosa vuoi che faccia? Non gli serve pane da mangiare, ma neanche le madonne che accettano la vostra venerazione vi stanno rubando, togliendo la salvezza, vi stanno guidando una via che non è di Cristo e non siete salvati. Se voi adorate queste cose non siete salvati, punto. E ma la Madonna me la toglie nessuno, ma te la puoi tenere, sai, tanto è falsa. stai perdendo la salvezza, non hai la salvezza così. Sì, ma io anche Gesù ogni tanto. Lui è geloso, vuole tutto, tutto il tuo amore, tutta la tua adorazione. Vediamo quindi che nessun angelo accetta venerazione, solo il diavolo è interessato alla venerazione.
Oh, è vero, sì.
Vuole che i suoi demoni lo adorano. Mm-hmm. E qui c'è una marea di santi che vengono adorati. Ma non lo vedete che è il diavolo, che lì Gesù non c'è? Non c'è la vera Maria, c'è la Maria falsa. Ma noi invece veneriamo, o meglio detto adoriamo, perché giocano anche su questo,
Sì, venerare, giocano, adorare.
Io non adoro, io venero in ginocchio, piango, digiuno, non adoro, io venero. Mm-hmm. Noi adoriamo solo Dio, perché Lui è geloso. Angelina, due scritture, Isaia 42:8.
Isaia 42:8. Io sono il Signore, questo è il mio nome. Io non darò la mia gloria a un altro, né la lode che mi spetta agli idoli. Isaia 42:8.
Ora, leggelo secondo i Mariani. Io non darò la mia gloria a un altro, tranne la Madonna.
No, non dice.
Leggi bene se dice così.
No, non dice.
48:11.
Per amor di me stesso, per amor di me stesso,
io voglio agire.
Perché infatti dovrei lasciare profanare il mio nome? Io non darò la mia gloria a un altro. Isaia 48:11.
Va bene, Dio è geloso. Geloso! La Chiesa, la sua sposa, arriva questa falsa Maria. Sai cosa dice questa qua? Col velo in testa per nascondere le corna. Sai cosa dice? Dice, io sono la sposa della Chiesa. Ma sei Gesù lo sposo della Chiesa, chi sei tu? Adesso che c'è la Chiesa, una lesbica che si sposa con un'altra donna, nello spirito parlando, una Madonna donna che sposa una donna Chiesa, ma stiamo scherzando? Dio ci libera della religione, la religione è quella che hanno fatto crocifiggere Gesù.
Una domanda, perché questa scrittura che abbiamo letto, sì, quella di Manoa e anche Apocalisse 22, l'angelo dice chiaramente non adorare me, non fare sacrifici a me, adora Dio, ma... Alcuni dicono che pregare, per esempio, a Padre Pio, perché è sbagliato, visto che non è che stiamo adorando un cadavere, non è morto, lui è vivo nei cieli, perché non possiamo pregare a uno che è vivo ed è con Dio, cioè pregare ai santi?
Ma perché non esiste una persona al mondo che sta adorando Dio a sufficienza. Quindi se il diavolo riesce a stornare, sviare, anche solo un po' della poca adorazione che diamo a Dio, il diavolo è contentissimo, se è lì a brindare col veleno all'inferno insieme ai suoi demoni. Oh, guarda quei fessacchiotti che scaldano panche lì, stanno adorando Dio anche di meno oggi. E lui manda ancora altri diavoli a ingannare, non ci sono chiese senza diavoli, perlomeno le chiese tradizionali. Se guardi bene negli angoli, si demoni dappertutto. Altrimenti come potrebbero essere così fuori binario? I demoni prediligono le chiese, è il loro posto principale perché lì c'è adorazione e loro entrano in una statua e assorbono l'adorazione della statua. Non possono entrare in Cristo Gesù però. Uh-huh. E lì sei sicuro che l'adorazione va nel posto giusto?
Sì.
Allora vai Romani 1, va.
Romani 1?
25.
Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Romani 1:25.
Niente di male con Maria, la madre di Gesù, quella vera, ma non la Maria falsa, che è una falsa creatura.
Vuol dire che anche Padre Pio è una creatura.
Ma logico.
E non possiamo adorare una creatura, ma il Creatore.
Ma Padre Pio ha passato una vita di tribolazione, di sofferenze, di tutti i colori, perché era troppo religioso. Le sue stimmate, chi lo sa se stimmate da dove sono arrivate? Non è volontà di Dio che passa una vita a soffrire per le stimmate. Chi gliela date? Le aveva veramente? Forse sì. Gliela date Dio? Non credo. Non credo, perché Dio deve dare due buchi? Ah, così io soffro insieme a Cristo. Per cosa? Per cosa? Per compartecipare alla salvazione del mondo? Sei impazzito? Cristo non ha bisogno del tuo aiuto, solo lui poteva pagare i peccati. Questo va da lì a bucarti le mani così che soffri, come soffri anche tu, come quello che si mette sale grosso nel letto per soffrire quando dorme. Quegli altri in Spagna si frustano mentre camminano. C'è uno in Filippino, ogni anno c'è qualcuno che si fa crocifiggere per 10 minuti, di più non ce la fa.
Ai, 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 ai.
Questo è religiosame.
Crazy, forget it.
Marco 12, 26, 27.
Quanto poi ai morti e alla loro risurrezione, non avete letto nel libro di Mosè, nel caso del pruno, come Dio gli parlò dicendo: «Io sono il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Egli non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi errate di molto». Marco 12, 26 e 27.
Hai visto queste chiese con dentro i cadaveri?
Sì.
Il cadavere di un santo, vai a guardare sotto il vetro, un mostro. ma lascialo al cimitero,
sì.
questo scheletro.
Sì.
Ma era santo. E cosa ti mette ad adorare un cadavere di un santo? Adorate Dio! Angela, qua è meglio che non ci scaldiamo troppo, Colossesi 2.
Dio non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Voi errate di molto, dice Marco 12.
Dice Gesù, il Signore non è il Dio dei cadaveri, neanche dei cadaveri dei santi, ma
Amen.
Dei viventi.
Amen.
Ma noi cosa? Dove lo vede nel Testamento che Pietro e Paolo andavano ad adorare un cadavere? Gesù ha detto in Luca 9, lasciate che i morti seppelliscono i morti.
Amen.
Quelli lì che hanno portato questi cadaveri nelle chiese sono più cadaveri dei cadaveri. E i poveracci che vanno lì a pregare cosa? E così il cadavere intercede. Intercessore Gesù Cristo. Avanti, Angela.
Hai detto leggere cosa?
Colossesi.
Colossesi.
2:18.
Nessuno vi derubi a suo piacere del vostro premio, con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli, affidandosi alle proprie visioni, gonfio di vanità nella sua mente carnale. Colossesi 2:18.
E adesso questi qui si offenderanno. Sicuramente qualcuno si offende, ma questo è Paolo che parla. Va bene? Sta dicendo che siete gonfi di vanità, siete nella mente carnale, vi state affidando alle vostre proprie visioni. Voi che fate il culto degli angeli.
Sì.
Maria è un angelo, è in cielo.
Sì.
Pietro, Paolo, angeli. E cosa state lì a rendergli il culto? Se c'era bisogno di loro, il Signore li teneva qui, vivere 900 anni come Metusala, come Noè. E se invece li portate in cielo, vuol dire che vuole che dirigiamo gli occhi verso Gesù, non verso i cadaveri. Cerchiamo di diventare cadavere anche noi come certe chiese.
Amen.
Mandateli, mettete questi cadaveri su un autobus, mandateglieli al Vaticano. Apocalisse 19:10. Signore Gesù, aiutami a stare a essere amorevole.
Apocalisse 19:10. Io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: guardati dal farlo.
No, ha detto: guardati dal farlo. Ma sei impazzito?
Io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù.
Adora?
Adora Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia.
Signora.
Apocalisse 19:10. Questo è di nuovo un angelo, cioè ripete, un altro angelo ripete lo stesso
questo
messaggio.
Questo è l'angelo dell'Apocalisse.
Adora Dio.
Gli dice: guardati dal fare, cosa sta facendo? Niente, sono in ginocchio che ti sto adorando, perdono, si dice, oggi si dice venerare, più politicamente corretto. Guardate dal farlo, pistolone. Io sono un servo come te, gli angeli del cielo, sta dicendo, siamo servi uguale a te, perché Gesù ha detto che noi siamo angeli, adora Dio.
E qui include anche quindi i santi che sono morti, che sono nel cielo, che sono servi come gli angeli, come i fratelli. Dice, no, neanche quelli adorare, solo Dio.
Certo, voi magari come angela direte, come angela, direte, frate Giuseppe, non ti che ti arrabbi. E invece vi sbagliate, perché sento lo spirito di Dio furioso a quelli che ascoltano il diavolo e che cerca di rubare l'adorazione per il Signore e la danno a un cadavere, la danno a un santo che appare ogni 25 del mese, c'è un angelo puntuale, punta la sveglia e appare a Međugorje ogni 25 del mese. Ma persino il Pachamama ha capito che ne ha preso in giro. Vabbè, che lui ha addestrato gesuite e massone, loro non credono in niente di soprannaturale, ma stavolta per sbaglio l'ha imbracata giusta. Va bene?
Posso chiederti, ci sono alcune scritture che questi usano, questi che pregano ai santi, dicono che c'è anche nella Bibbia, quindi va bene farlo. Per esempio, la Bibbia dice in Giacomo 5,16 di pregare gli uni per gli altri. Quindi chiedere a un santo che è nel cielo a pregare per me è come chiedere a un amico, puoi pregare per me per favore?
No.
Perché non è scritturale?
Perché non è scritturale. Il santo non è il tuo amico qua che beve il caffè insieme o che vai a scaldare la panca in chiesa,
okay,
o che anche vai a evangelizzare insieme.
Però qualcuno per esempio ha detto, mi piace poter invocare la mia mamma e mio papà, che credo ora sono nel paradiso.
Ah, non è neanche sicura.
Affinché preghino per me. Proprio come chiedevo loro di pregare quando ero più giovane e loro erano ancora vivi.
Ma perché Gesù non basta?
Lui dice mi piace pregare, chiederà ai genitori di pregare per me.
I genitori sono meglio di Gesù.
No.
Insomma.
Non lo sono.
Vabbè, digli così che si sbagliano di grosso. Cioè cosa volete rivolgervi ai morti? Rivolgetevi a Dio. Non è scritturale. Va bene, punto. È arrivato Paul. Ciao Paul.
Hi. I think it's more like reading in between the lines doesn't really make it scriptural.
Leggere tra le righe
non lo fa diventare scritturale.
Is that the Bible teaches what we're supposed to do?
La Bibbia ci insegna cosa dobbiamo fare.
And isn't necessarily it explains every possible wrong thing that you could do.
E poi non ti insegna tutte le possibilità errate che tu potrebbe aggiungere.
Rather, you need to find somewhere in the Bible where it says that you can do it.
Ti insegna devi fare così. Poi, se tu hai altre domande, dettagli, devi trovare un passo nella Bibbia dove dice che non puoi farlo.
No, that you are or you aren't allowed to do it.
O che puoi farlo o che non puoi
farlo.
Let's
say, we've seen in the Bible, you can see in the Bible, yes, people do pray for each other.
Vediamo che sì, nella Bibbia la gente prega uno per l'altro, sì.
Starting from Abraham, Moses,
già iniziato,
Solomon.
Iniziando da Abramo, Mosè, Solomon, pregavano gli uni per gli altri.
And Jesus prayed for us when he was on earth.
Anche Gesù quando era qui pregava per noi.
All of these people, even James, he was writing to people that are alive.
Giacomo 5:16 ha detto pregate gli uni per gli altri, ma Giacomo ha scritto quella lettera a persone che erano vive sulla terra.
And all of the, it wouldn't it be rather strange if not one person in the whole New Testament, Old Testament, ever prayed or asked someone who was dead to pray for them.
Non vi pare strano, non vi sembra strano che né nel Nuovo Testamento né nel Vecchio Testamento nemmeno una persona mai ha pregato a un morto.
But all of these people, like I said before, Abraham who prayed for Lot, he was alive.
Ma come vi dicevo, per esempio Abramo ha pregato per Lot, ma erano vivi.
So, as we can see, the Bible shows what is correct.
Cioè la Bibbia ci insegna quello che è corretto, che dobbiamo fare.
And we should follow it.
E dobbiamo seguire quello.
Unless you find another place in the Bible that gives a different option with it you can do.
E puoi cambiare quello solo se trovi un altro passo nella Bibbia che dice una cosa diversa.
Just,
ma se non lo dice, non puoi aggiungere
exactly,
inventare.
Just be, exactly, just because the Bible doesn't explicitly say a certain thing doesn't mean, let's say the Bible doesn't explicitly say don't do this certain thing, but it does tell you what you should do.
Per esempio la Bibbia non dice non fare quello, né questo, né quell'altro. No, 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 la Bibbia ti dice cosa fare il modo giusto.
And we should just stick to the basics and do what it says.
E dobbiamo limitarci a quello che la Bibbia dice che va bene.
Yeah, that's what I thought.
Quello pensavo io. Allora, Giuseppe, questi che dicono mi piace poter invocare la mia mamma e il mio papà perché credo siano nel paradiso e chiedo preghiera a loro, come facevo quando ero piccolo. Cioè, continuo a fare lo stesso. Anche se erano vivi, adesso sono morti.
Ma quante delle nostre pratiche erano sbagliate?
Ah.
Guarda, ci sono statistiche che dicono 45.000 religioni cristiane diverse, quindi 45.000 e 7. Possono essere solo 7, visto che la religione giusta è solo una. Mm-hmm. Io credo di averla individuata, si chiama cristianesimo. E i libri dottrinali non si contano, andiamo a milioni qua.
Sì.
E io credo di aver individuato la dottrina giusta, il libro giusto, e la Bibbia, nella Bibbia, nel Vangelo.
Amen.
Io qualcuno mi corregga se sono fuori binario o un bacucco, io chiederò scusa, ma venite con scritture però. Venite a dirmi che la dottrina protestante o cattolica è meglio della mia, che credo solo nella Bibbia, e vi chiederò scusa. Non si è presentato mai nessuno. Dicono parolacce, mi maledicono, tutto quello che ti pare, ma scritture, niente. Io vado avanti con la Bibbia, vado avanti con Gesù. Mi maledicono quando vogliono, sta attento che le maledizioni sono boomerang però. Questi che maledicono non dovrebbero scherzare, ce ne sono diversi. E allora io direi che questa pratica di distogliere una parte dell'adorazione solo per Dio e distoglierla per darle ai santi morti, è talmente grande questa cosa che è contro le scritture innanzitutto. E ci vorrebbe un comandamento per doverci credere, ma un comandamento sarebbe impossibile. Perché? Perché è contrario alle scritture, le abbiamo già lette e citate. Ma vai a convincere un testimone di Geova che la sua religione è falsa. Vai a dire a un protestante che la sua adorazione di Israele, il suo Vangelo di prosperità e la sua supergrazia sono falsi. Diglielo a un cattolico che adorare i cadaveri è sbagliato. I cadaveri dei santi saranno in cielo, oh, Dio li benedica in cielo. Dio, vai a convincere. Una volta che tu hai bollito un carciofo, e il carciofo è bollito, una volta che hai fatto bollire il carciofo del nostro cervello di carne al fuoco lento della religione, è difficilissimo. Guarda, Gesù ha dovuto accecare Paolo perché vedesse. Per potergli dare la vista, l'ha dovuto accecare. Difficilissimo convertire un testimone di Geova, un cattolico, un mormone, un protestante, che sono fuori binario, che la verità è solo Gesù, e non la mormonica, la protestantina e la cattolicina.
È vero, sì.
E come li convince questi qua? Hanno il cervello lavato, è difficilissimo. Vai a convincere i tedeschi che non dovevano andare a morire per Hitler. E convincili. Convincili. I fascisti italiani, convincili. I nazisti di Zelensky, vai a convincere. Il mondo, il cervello mondano delle persone è un carciofo, un broccolo. Hai visto mai bollire un broccolo? Quando è bollito, ci vuole solo un miracolo di Dio per convertire questa gente. Ci vuole una crisi, come Paolo, che Dio ha dovuto accecarlo per 3 giorni. Chiunque che oggi sta servendo il Signore, ce ne sono diversi, meglio di me, ha passato per crisi particolari, ha dovuto sputare sangue nello spirito per poter abbandonare tutta la mondizia che le organizzazioni religiose ti mettono addosso, gli spiriti di religiosità. John, che alzi la mano.
Yeah, it was a good point you were just saying right now. You cannot really convince people because I heard this man explaining it and he said...
Ha detto una cosa molto veritiera, che non puoi convincere nessuno.
Because he said, even if you try to win an argument, you will end up losing.
Qualcuno ha detto che anche se cerchi di vincere una lite, alla fine perdi.
Because you can either lose the argument.
Perché o perdi la lite dall'inizio.
Or if you win it, you'll lose a friend.
O se vinci la lite, perdi un amico.
So,
alla fine perdi.
So he said the best way to get the best of an argument is to avoid it.
Il modo migliore per vincere da una lite è di evitare quella lite.
Exactly, because you cannot convince somebody against his own will.
Non puoi convincere nessuno contro la sua volontà.
Because he's going to look like, oh boy, maybe I was wrong all this time, and he's not going to accept it.
Perché non accetterà mai che lui ha torto. Thank you, John. Bless you.
Dio ti benedica, Johnino.
Amen.
Alleluia, alleluia, gloria a Dio.
Amen.
Lo sai che nella Genesi c'è scritto che gli angeli non possono pregare per te?
No, è scritto nella Genesi.
Lo sai che nella Genesi c'è scritto che Dio non può pregare per te?
No, questo non lo so, non ho mai sentito.
Aspetta che i miei amati nemici ascoltano questa.
Dove in Genesi? Che ho letto Genesi diverse volte.
E dov'è? Io l'ho dimenticato.
No, non si può parlare, non si può insegnare così, hai dimenticato.
Ha fatto così un predicatore protestante in una chiesa. Lui, c'era un predicatore protestante in una chiesa che è andato a lamentarsi con un altro predicatore protestante più vecchio, uno che era tagliato, uno che era conosceva tutti i trucchi della predicazione. E gli dice: sono disperato, la mia chiesa sto perdendo membri. Dice: che succede, figliolo? Succede che ho sentito che le mie prediche sono noiose. Capisco, figliolo, ci sono passato. E vedi, sono disperato. Ma io ho superato quel problema. Come hai fatto? Dice: sai, devi mettere qualcosa di piccante. Sai, metti un po' di piccante nella predica e tutti quelli che dormono si svegliano. Cioè, che ci metto di piccante? Pepe nero, che ci metto? Ma raccontagli una storia un po' piccantina. Per esempio, vai lì in chiesa domenica prossima e gli dici: fratelli, devo fare una confessione. E allora questo attira sempre l'attenzione, perché finalmente adesso lo inguaiamo.
È vero, sì.
E allora gli dici: e cosa gli dico? Per esempio, digli che la sera prima hai abbracciato e baciato una donna che non era tua moglie.
Oh no!
Cioè, cosa? Ma sei impazzito? No. Se dico questo, sono rovinato, perdo anche gli ultimi. È così che devi fare. Ma scusa, dopo mi cacciano fuori, no? Ma no, c'è la rotta di scorta. Tu, quando vedi che finalmente c'è il massimo dell'attenzione, gli dici: quella donna era mia madre.
Oh, va bene.
Dice:
allora,
caspita, che benissimo, dice. Questo mi piace.
Questo sì è piccante.
Arriva la domenica, il predicatore si presenta davanti alla congregazione. Come al solito comincia. Qualcuno comincia più o meno così. Dice: fratelli! Dov'è che c'ho qua la... Eccola qui. Suona la campana. E allora si svegliano alla metà, no? Dice: che succede? Perché suona la campana? Per chi suona la campana? E allora dice: fratelli, devo fare una confessione. Allora, oh caspita, si siedono su, confessione, ascoltiamo bene. Oi. Ieri sera io ho baciato ed abbracciato una donna. La chiesa fa: e quella donna non era mia moglie.
Come è possibile?
E tutti quasi non respiravano più. E sapete com'è finita?
Come?
Oh, caspita, mi sono dimenticato.
Oh, no. Allora lo cacciano fuori, allora.
Gloria a Dio.
E se tu hai dimenticato dove in Genesi dice...
Io ho dimenticato dove in Genesi.
Allora ti cacciamo fuori?
No, se mi cacci fuori non mi ricordo.
Ma almeno non posso credere quello che dici se non mi dai una scrittura.
Pronto qua?
Sì.
Genesi 20. Se conosci la storia di Abimelech, ecco, che Abramo è andato a abitare lì con Abimelech, e ha detto: questa qui è mia sorella, Sara.
Sì.
Poi Abimelech, il re Abimelech, era il re dei Filistei, era lì. E dalla finestra, siccome Abramo si dava a casa, che aveva una moglie shock, era una moglie sventola. E allora il re dalla finestra sempre controllava che la sorella non avesse problemi, era sempre lì. E mentre Abimele guardava, Abramo con sua virgolette sorella era sotto un albero.
Uh-huh.
E però si comportava da marito e moglie.
Uh-huh. Chissà cosa ha visto.
E allora Abimele che fa? Siccome gli ha detto: questa è mia sorella.
Sì.
Gli ha detto così perché lì se la barcamenava così, questo qua. E allora Abimele e cosa fa? Ecco, mi fermo qui. Adesso leggi la scrittura, 4 a 7, Genesi 20.
Genesi 20, 4. Ora Abimelech, che non si era accostato a lei, rispose: Signore, faresti perire una nazione anche se giusta? Egli non mi ha forse detto: è mia sorella? Anche lei ha detto: egli è mio fratello. Io ho fatto questo nella integrità del mio cuore e con mani innocenti.
Perché lui se l'aveva preso come moglie.
Uh-huh.
Capito?
Però ancora non l'ha fatto sua moglie.
Però ancora non l'aveva toccata.
Uh-huh. Verso 6. Dio gli disse nel sogno: anche io so che tu hai fatto questo nella integrità del tuo cuore. Ti ho quindi preservato dal peccare contro di me. Perciò non ti ho permesso di toccarla.
Quindi Dio accetta che Abimelech non ha cercato di rubare la moglie d'Abramo.
La sorella sì, la moglie no.
La sorella sì, la moglie a quei tempi si usava così. Quindi sì, sì. Insomma, qui è una lunga storia. Comunque andiamo avanti.
Ora restituisci la moglie a questo uomo perché è profeta ed egli pregherà per te e tu vivrai. Ma se non la restituisci, sappi che sicuramente morirai, tu e tutti i tuoi. Genesi 20, da 4 a 7.
Ok, questo è Dio che parla ad Abimelech, perché dice il Signore gli è apparso in sogno.
Sì.
Dio gli, verso 6, Dio
sì.
Gli disse nel sogno.
Giusto.
È Dio che parla. E però verso 7 cosa dice? Egli è profeta.
E pregherà per te e tu vivrai.
Ma scusa, Dio non è capace di pregare?
Certo.
Dio non è capace di schioccare le dita?
Sì, come no.
E non può mandare un angelo a pregare per Abimelech, che poveraccio non era così malvagio, un pochettino magari, lascia in pace le sorelle degli altri. Però no, non l'aveva abusata sapendo che era sua moglie.
Sì, perché Dio ha visto il suo cuore che è integro e poteva perdonarlo subito. Invece
sì.
No, ha detto che Abraham deve pregare per te.
Scusa, a Dio gli mancavano gli angeli per pregare per Abimelech?
No.
Va bene, e dice: lui pregherà per te e tu vivrai, mm-hmm. Altrimenti sappi sicuramente che morirai, tu e tutti i tuoi.
Cioè dipendeva da Abramo?
Solo Abramo poteva pregare, vediamo che neanche gli angeli, neanche Dio poteva pregare per Abimelech. Quella era la giurisdizione di Abramo e il re Abimelech era entrato dentro la sfera di Abramo. Dentro la sua autorità, questa è sua moglie. Sì, ma mi ha detto che era la sorella. D'accordo, però se tu adesso siete tutti morti, se non gli dai indietro sua moglie, e lui pregherà per te.
Allora cosa significa questo passaggio?
Significa che Dio non può pregare per Abimelech. Significa che gli angeli non hanno pregato per Abimelech. Deve pregare Abramo.
E allora Abramo
quindi
doveva
pregare un vivo. Non poteva pregare un morto, un Noè, un Adamo, un Abele, un santo morto.
Ah, doveva essere Abramo che era sulla terra, vivo.
Doveva essere un vivo a pregare.
E che era coinvolto nella situazione.
Se non una Madonna è morta, che adesso è sepolta, che adesso è in cielo come angelo. La Madonna è in cielo, farà il suo lavoro in cielo per la gloria di Dio. Non deve venire qua a pregare per me che ho il raffreddore, per me che ho bisogno di soldi, per me che sono ammalato, per me che mi devo comprare una casa. Non è il lavoro della Madonna questo qui. Non è il lavoro degli angeli. Non è neanche il lavoro di Dio.
Nel
è
senso,
il lavoro dei vivi di pregare uno per l'altro, intercedere gli uni
sì.
Per gli altri, i vivi,
nel
i
senso
morti
che
no.
Abimelech ha peccato contro Abramo, anche se non lo sapeva, era un peccato contro Abramo di rubargli la moglie e quindi Abramo doveva perdonarlo, pregare per lui.
Era Abramo che doveva perdonarlo, no?
Ah, sì.
È un peccato contro Abramo,
sì,
non era contro Dio direttamente,
sì.
Non era contro la Madonna, non era contro Noè.
Uh-huh.
Capito? Era contro Abramo e solo Abramo poteva perdonarlo. Così funziona il regno di Dio. Lui è un profeta, pregherà per te, tu vivrai, uh-huh. Ma se non la restituisci sicuramente morirai. E perché non poteva un angelo intercedere, qualche Madonna del Vecchio Testamento? No.
Uh-huh.
No, questo era il dovere di Abramo, il diritto di Abramo. Quindi era compito e autorità di Abramo di perdonarlo e far sì che Abimelech non morisse. Quindi neanche Dio poteva pregare al posto di Abramo. Perché? Perché queste sono le sue leggi. Quindi queste storie di pregare ai santi...
Che non c'entrano nulla.
Che non c'entrano niente. È semplicemente sì. Roba da religionisti. Infatti se controlli questi religiosi di regola, non ricevono mai nessuna risposta, perché vanno dagli intercessori sbagliati, perché le chiese sono piene di gente che prega che non riceve niente. Pregano alla persona sbagliata. Ma cosa vuoi andare lì a pregare a Santa Lucia, al cadavere di Padre Pio, che non c'entra niente con i tuoi problemi? Vai dal Signore e Lui ti guiderà. Può capitare che qualche loro preghiera potrebbe, per il rotto della cuffia, venire risposta. C'è gente che dice: sono andato a Medjugorje e sono guarito di questo. È possibile, ma sempre e solo quando, perché la persona che prega nel suo cuore crede in Gesù, ed è Gesù allora e non il super santo o la super santa a rispondere. Va bene, quindi per favore occhi su Gesù, e se avete fede vera, non falsa, avrete risposte. Va bene?
Sì.
Infatti 1 Timoteo 2,5, c'è un solo Dio, un solo mediatore, un solo mediatore. Fratelli della Madonna, dei Santi, di Padre Pio, c'è un solo mediatore, lingua italiana, mediatore. Dovremmo capirlo cosa vuol dire. Tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. 1 Timoteo 2,5.
È Cristo il mediatore.
È Cristo. Ebrei 7,25 dice che Gesù può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Ebrei 7,25. Va bene?
Gesù vive sempre per intercedere per noi?
Esatto.
Come?
È così che dice. Perché vive nel nostro cuore e abbiamo un intercessore nel cuore, il mediatore.
Cioè lui nel cielo, che lui è lì vicino al trono del Padre, lui intercede per me?
Sempre.
Wow.
E se tu ubbidisci, vieni, Dio può rispondere. Se cammini nel peccato, anche se Gesù è nel tuo cuore, Dio non può rispondere. Così come non ha potuto rispondere ad Abimelech. Ci è voluto Abramo per intercedere per lui. Va bene?
Sì. Sai, una cosa ho notato, che quelli che pregano ai santi dicono che è scritto nella Bibbia che Dio accetta questo tipo di preghiere, e usano queste scritture di Apocalisse 5,8 e Apocalisse 8,4, dove parla delle preghiere dei santi. Li leggo. Cioè. Apocalisse 5,8 dice: quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. Apocalisse 5,8.
Quindi i santi in cielo, dicono loro, pregano e intercedono.
Sì, coppe piene di profumi, le preghiere dei santi.
Sì.
E poi Apocalisse 8,4 dice: dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio insieme alle preghiere dei santi. Apocalisse 8,4.
Allora,
qui vediamo le preghiere dei santi, che Dio le riceve, le accetta, quindi è scritturale. Le loro preghiere sono accettate.
Sì, ma dove dici che stanno pregando per noi? Dove dici che questi santi morti, vivi in cielo, morti sulla terra, pregano per noi? Dove lo dice?
No, dice solo le preghiere dei santi.
E allora chi ha aggiunto che pregano per noi?
No, lo so, e neanche dice che io posso pregare ai santi.
Sì, chi ha aggiunto il fatto che pregano per noi? Qualche imbroglione.
E cosa sono le preghiere dei santi?
Ah, le preghiere. In questo caso, guarda, se tu vai nella, non so, Apocalisse capitolo 6, se tu vai al quinto sigillo, vuoi andare lì?
Apocalisse 6?
Sì, verso 9, credo, così. Perché lì, io credo che lì c'è la risposta.
Sì, verso 9. Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che gli avevano resa. Questi sono già nel cielo, le anime che sono arrivate nel cielo.
Sì, avanti all'11, questi sono i martiri.
Essi gridarono a gran voce: fino a quando aspetterai, o Signore Santo e Veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra? E a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Apocalisse 6, da 9 a 11.
Va bene, quindi qui dice che questi qua, fino a quando, Signore, tu, come che dice esattamente? Fino a quando aspetterai, Signore Santo e Veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue.
Sì.
Cosa c'entra di pregare per me, per te, per mia nonna, per mia zia? Cosa c'entra? Questi qui stanno pregando perché Dio faccia vendetta di quelli che hanno sparso il loro sangue. Va bene? E Dio gli dice calma, calma, riposatevi ancora un po', perché deve essere completato il numero dei loro compagni di servizio, dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Non c'entra niente. Quindi quando i santi pregano, stanno pregando per qualcosa di serio, non perché io devo comprarmi un pezzo di terra o vendere una macchina o perché c'è una malattia. Per la malattia ci pensa Gesù, non serve il santo morto.
Quindi le scritture che loro usano in Apocalisse, che parlano delle preghiere dei santi, certo che i santi nel cielo pregano, perché la preghiera è parlare con Dio, certo che parlano con Dio, ma non vuol dire che io posso pregare ai santi, non c'entra niente.
Non c'entra niente. Okay. Infatti ogni falsa religione, ogni setta, va bene, e compreso le false dottrine protestanti e cattoliche, anche quelle sono false dottrine, cioè ogni religione fuori binario, mormoni, geoviani, eccetera, è sempre stata perché qualcuno ha aggiunto un po' del suo sale nella minestra. Hanno aggiunto una virgola alla scrittura. I geoviani l'hanno fatto letteralmente. Giovanni 1.1 hanno aggiunto una virgola, hanno cambiato il messaggio. Hanno tolto la divinità a Dio. Come si toglie la divinità a Dio? Testimoni di Geova ti insegnano. Metti una virgola, Giovanni 1.1, e tolto la divinità a Dio. Come hanno fatto? Principio della parola, e la parola era Dio. E allora hanno messo una virgola, il principio della parola, e la parola era un Dio. Hanno aggiunto un. O anche oggi ti dirò che oggi sarà in paradiso con me. È lì che hanno messo la virgola.
Ah, sì, sì.
E invece di dire oggi sarà in paradiso con me, hanno messo io ti dico oggi, virgola, sarà in paradiso con me, fa un milione di anni. Quindi c'è la religiosi che loro possono insegnare al diavolo come cambiare il senso delle scritture. E allora, guarda, usciamo dalle bugie religiose, seguiamo la parola. Se non stiamo seguendo la parola, attenzione che non vi sfugga, chi non segue la parola non sta seguendo Gesù, perché Gesù è la parola. Tu quando vai nella chiesa con la parola non ti accettano, non stanno accettando Gesù. Se la parola è corretta. E allora uno che respinge la parola facilmente non è neanche un vero cristiano salvato, ma solo religioso. Come era l'Israele di un tempo, tempi di Gesù, che neanche si resero conto che stavano crocifiggendo il loro Salvatore. Capito? Arriva Gesù in Israele, non lo riconoscono. Tu vai in una chiesa oggi con la scrittura, dico scritture giuste, Non le accettano. Perché? Perché non stanno accettando Gesù. Come i giudei respingevano Gesù, oggi le chiese addormentate respingono la parola. Gesù sta respingendo. Va bene. Allora i santi in cielo pregano fino a quando, Signore, dovremo pazientare che tu porti il tuo giudizio contro questi malvagi. E gli hanno detto pazienza, pazienza, devo aspettare fino a quando? Fino ad Armageddon.
Sì.
I santi in cielo dovranno aspettare fino ad Armageddon. È lì che tutto il diavolo, cioè l'anticristo all'inferno, il diavolo legato. E allora non c'entra niente con le preghiere di questo mondo, cioè che il prete del paese fa una messa di suffragio con 100 candele. Ed ecco qui i nomi dei raccomandati della messa di suffragio. Ti prego, tirali fuori dal purgatorio. Intercedo io per loro. Dov'è il prete? Qua. Qui c'è un'offerta di denaro. Intercedete. Cioè fare intercessioni per i cadaveri, come dire, non ci fidiamo della giustizia di Dio. Che Dio non sa cosa sta facendo in cielo. Attenzione che chi prega così perde benedizioni. Neanche c'è il purgatorio. Come è scritto Angelina, Ebrei 6, dagli quella scrittura.
Ebrei
9, 27, Angelina.
come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Ebrei 9:27.
Quindi muori, c'è il giudizio, non c'è più preghiere di suffragio, preghiere dal prete, messa di riparazione per benedire il cadavere. Lasciate i cadaveri in pace, pensate ai vivi.
Amen.
Uno voleva andare a fare un funerale, Gesù gli fa: lascia che i morti seppelliscono i morti.
Amen.
Chi è più morto, quello che viene seppellito o quelli che li seppelliscono? Per Gesù sono uguali. In quel caso lì erano uguali. Io da quando faccio missionario, per qualche motivo strano, non ho mai potuto andare a fare un funerale. O ero all'estero, o ero lontano, o pochi soldi a prendere l'aereo, ma anche meno che soldi, e non c'era il tempo, insomma, o per qualche motivo ho schivato ogni funerale. Il missionario del Vangelo di funerali ci andrà poco, è più specializzato nelle risurrezioni, cominciare con quella dello spirito. E allora non vi sono milioni di reincarnazioni, va bene? Spiace anche per Buddha, le sue reincarnazioni, ma signor Buddha, non vi sono reincarnazioni a milioni come diceva il Buddha. Va bene, anche questo mito delle reincarnazioni è saltato.
Ah, con Ebrei 9:27 dice una volta si muore e poi il giudizio. Non
una
c'è
volta si muore, non reincarnazione.
Sì.
Loro credono in milioni di reincarnazioni.
Sì.
Adesso nasci un coccodrillo, poi nascerai un uomo, poi nasci uno scarafaggio, poi nasci come un topo, poi nasci come un fessacchiotto. Quello non c'è bisogno di nascere perché già ce ne sono parecchi in giro. Va bene? E cosa c'è?
Just one more thing. People that pray to, let's say they pray to the Archangel Michael.
Le persone che per esempio pregano all'Arcangelo Michele,
ma lasciatelo in pace, quello c'è un sacco di cose da fare per il Signore, per conto suo.
And let's say they pray for protection or whatever.
Per esempio pregano per protezione.
Remember when the Archangel Michael was fighting with the devil over the body of Moses?
Ricordatevi quando l'Arcangelo Michele combatteva con il diavolo per il corpo di Mosè.
Sì, lo dice nell'Epistola di Giuda.
In Giuda, yes, exactly. It isn't that from his own power he said, all right, he just defeated the devil. He said, the Lord rebuke you.
L'Arcangelo Michele non ha detto che io con il mio potere io vinco il diavolo. No, ha detto il Signore ti sgridi.
Because it's the Lord that defeats the devil.
Perché è Gesù, è Dio che sconfigge il diavolo.
And it was Jesus that said, if you ask anything to the Father in my name, he will do it.
E Gesù ha detto chiaramente, se chiedete qualsiasi cosa al Padre nel mio nome, lo farò.
And Jesus gives
non nel nome di Padre Pio, allora.
No.
And Jesus gave in all of us individually the power to overcome the devil.
E Gesù ha dato a ciascuno di noi individualmente il potere di vincere il diavolo.
Amen.
And it says God is not a respecter of persons.
E dice anche nella Bibbia che Dio non è a respecter of persons.
Si non fa favoritismi personali.
Ecco, sì.
Exactly. So since God gave the same power to everyone else, what's the point of praying for another one to pray for you? You just
allora,
pray to God.
Allora, se Dio ha dato lo stesso potere a ciascuno dei suoi figli, che senso ha pregare a qualcuno che preghi per te, per intercedere e così via?
Everyone all has to go right back to Jesus.
Tutti dobbiamo andare direttamente a Gesù.
Always we have to go directly to the source.
Dobbiamo andare sempre direttamente alla fonte.
Amen.
E ti leggo anche questo messaggio. Amen. Che è arrivato da parte di Giuseppe, che sta citando un altro fratello che si chiama Giuseppe, che sta citando Giovanni 14:6, dove Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Gesù Cristo è. E dice: cari fratelli, secondo la mia impressione, anche se li evangelizzi e fai di tutto per fargli capire che solo Gesù Cristo è la via da seguire, loro non cambieranno mai la loro religione e la setta. Questo è quello che penso io, perché nel mio caso io non ho avuto bisogno di questi settari religiosi. È una questione di cuore, te lo senti dentro quando Gesù ti parla. Ovviamente ci sono anche delle eccezioni, però la maggior parte delle masse seguono la religione comoda. Dio Altissimo vi benedica grandemente.
Amen.
Grazie.
Amen.
Giuseppe.
La comodità è diventata un idolo,
eh? Sì.
Gloria a Dio.
Sì. E sai, un'altra cosa voglio chiederti, Giuseppe. C'è un'altra scrittura nella Bibbia che loro usano dicendo che anche la preghiera per i morti è accettata da Dio. E come conferma, leggiamo secondo Maccabei, capitolo 12, da 39 a 45.
Attenzione, fratelli, Maccabei non è nella Bibbia. È nella cattolica, ma non nelle altre Bibbie, perché sono libri apocrifi, quindi non, come si dice, canonizzati, non sono stati approvati. Sono libri storici come un libro storico, insomma, ecco.
Adesso non leggo tutto questo, ma praticamente è una storia dove dice che gli uomini di Giuda, dopo una battaglia, dopo una guerra, c'erano i morti e hanno trovato oggetti sacri consacrati agli idoli che questi morti avevano su di loro. E quindi hanno detto, guarda, è Dio che ha giudicato così, essendo questi idolatri.
Dio li ha fatti morire perché erano idolatri.
Però questi... gli uomini di Giuda ricorsero alla preghiera supplicando che il peccato commesso fosse pienamente perdonato.
Quindi il loro peccato di idolatria per il quale Dio li ha fatti morire in battaglia, ecco, che fosse perdonato verso i cadaveri.
E poi hanno fatto anche una colletta con tanto a testa per circa 2000 dramme d'argento e hanno inviato l'offerta a Gerusalemme perché fosse offerto un sacrificio espiatorio.
Quindi qui vengono le messe di suffragio, qui viene la falsa riga, che la chiesa, certe chiese pagano soldi per il perdono dei peccati di un cadavere, devi pagare. Lo prendono da qui, fecero una colletta, lo mandarono a Gerusalemme come sacrificio.
Per pregare per i morti.
Come sacrificio espiatorio. Capite? Qua invece nella Bibbia Dio ha detto puoi solo offrire olocausti, ma non per i morti, per i vivi. Avanti.
E dice nel verso 44, perché se non avesse avuto ferma fiducia che i caduti sarebbero risuscitati, sarebbe stato superfluo e vano pregare per i morti.
Cioè implica, è giusto pregare per i morti, sì, perché crediamo nella risurrezione, così c'entra la risurrezione.
Sì, sì, sì.
La risurrezione ci sarà per quelli che Dio vuole. Va bene, ma non è che devi pagare per fare la risuscita. Allora se uno non ha soldi cosa fa? Non risuscita? È pazzesco, eh? Avanti.
La sua considerazione era santa e devota, perciò egli fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti perché fossero assolti dal peccato. Secondo Maccabei, capitolo 12, da 39 a 45.
Quindi siccome la sua considerazione cos'è? È una cosa soggettiva, è una cosa che penso io, ragione o torto. Ora siccome... questa considerazione era santa e devota. Devota sì, santa perché è santa. Santificata da cosa? Perciò gli fece offrire sacrificio espiatorio per i morti. Sacrificio espiatorio per i morti.
Per i morti.
E questo è l'unico posto dove leggi questa cretinata.
Ho letto la Bibbia CEI.
Nella Bibbia non esiste.
Sì, questa è stata la Bibbia CEI che ho letto.
Sì, la Bibbia CEI, allora... Lì l'hanno farcito come un toast farcito, quella Bibbia lì. Gli hanno messo tutti i libri, dubbi che le chiese, il Consiglio di Nicea non li ha accettati. Ma loro dicono, ma noi buttiamo dentro. È da lì che tirano fuori il purgatorio. Lì tirano fuori il sacrificio per i morti. Ma se quel morto, se un morto è morto perché adoravo il diavolo, il tuo sacrificio espiatorio non serve a niente. Puoi pagare tutto quello che ti pare, farai solamente felice il prete. Va bene, ma solamente Gesù Cristo e il suo sacrificio può salvare le anime dei vivi. Quelli che sono morti, no. Gesù non è morto, non ha pagato il sacrificio per quelli che sono già morti senza pentimento, che sono morti senza ravvedimento. Il sacrificio di Cristo non è per quello. Ha detto, chi vuole venga a me, chi crede sarà salvato, ma un morto cadaverizzato, che non c'è più, che è morto nel peccato, basta. Basta, ci sarà la sua punizione, magari l'inferno, lo sa Dio. Ma tu non vai a pagare soldi per... Io dico, è mischiato cos'è. Cose sante, divine, di Dio, coi soldi. Un'abominazione. Mm-hmm. Chiesa protestante sta facendo lo stesso. Con un modo un po' diverso, lo chiamano super grazia, che in cielo avremo tutte la stessa grazia. Gli 11 discepoli insieme a Giuda, stessa grazia. Abele insieme a Caino, stessa grazia. Falsi profeti imbroglioni. Non è così. Come dice Daniele 12, 2, 3, come dice Giovanni 5, 28, in base alle opere in Cristo.
Ma voglio chiedere, una persona che tutta la vita ha letto solo questa Bibbia, diciamo la CEI, e ha trovato secondo Maccabei 12 dove dice va bene pregare per i morti, lui in buona fede crede perché questa è Bibbia per lui, non sa che c'è qualche sbaglio qui.
Sì, il Signore punirà duramente questi falsi profeti cattolici che hanno messo queste bugie nella Bibbia, perché una pecora ignorante che non conosce e crede che sia Bibbia.
Sì.
E il Signore li punirà con punizioni eterne a questi qui che si sono permessi di aggiungere nella Bibbia libri che i cattolici stessi, lascia perdere i cattolici, diciamo il Vaticano stesso ammette che gli apocrifi non sono canonizzati, non sono approvati. E poi posso aggiungere una cosa: gli apocrifi, Dio non parla mai negli apocrifi, non dice mai gli apocrifi, Dio dice, Dio sta dicendo, un profeta dice, no, sono solo della gente che sono che parla della mente carnale. Dio non parla negli apocrifi. Allora, va bene, un'eccezione è il libro di Ruth. Il libro di Ruth è stato accettato come divino, eppure Dio non parla. Però lì così è un'eccezione. È un'eccezione che Dio può fare eccezioni. Dio può andare dalla donna adultera e per amore dire io ti perdono. Per amore. Ma se è pentita non si sa. Però Dio nella sua saggezza ha perdonata.
Ma il libro di Ruth non contraddice il resto della Bibbia,
no.
Mentre questo di secondo Maccabei contraddice tante altre scritture che dice non pregare ai morti o per i morti, lasciali in pace.
Bravissimo, ottima osservazione. Volevo dire Esther.
Ah, Esther, non Ruth.
Sì, chiedo scusa, no.
Libro di Esther.
No, in Ruth parla di Dio.
Mm-hmm.
Ruth parla di Dio, come no? È il libro di Esther che non parla di Dio. Cioè Dio non parla, però non contraddice il resto della Bibbia.
Mm-hmm. Sì.
Collima perfettamente, per cui Dio, nella sua saggezza, onniscienza, lo ha guidato i cristiani unti del Consiglio di Nicea 325 d.C., il consiglio che è stato istituito da Costantino. E lì lo Spirito Santo li ha guidati, perché la Bibbia che hanno messo insieme, io che studio la profezia ti dico, è perfetta. Si incastrano uno con l'altro perfettamente. I nostri padri spirituali di Nicea 325 d.C. hanno fatto il lavoro bene. Lascia perdere internet che dice che a Nicea hanno scarabocchiato tutto, ma quello è il diavolo. Il diavolo sguazza in internet, non ci credete. Guarda, ho trovato nelle Treccani, velocissimo, Angela.
Sì.
Nella Enciclopedia Treccani ho preso degli appunti, li vuoi leggere tu? Cosa vuol dire il libro apocrifo nella Enciclopedia Treccani?
Ok. L'aggettivo apocrifo letteralmente significa nascosto, segreto.
Quindi una cosa apocrifo sono cose segrete, come il rapimento segreto, quindi attenzione che qui gatta ci cova.
Apocrifi sono detti gli scritti esclusi dal canone.
Quindi canone. Dice la Treccani che per apocrifi si intende quelli esclusi dal canone. Cos'è il canone? Sarebbe la Bibbia approvata dai padri della Chiesa, questo è il canone. L'esclusione?
L'esclusione dal canone si fonda sulla negazione dell'ispirazione divina.
Quindi a Nicea non credettero che gli apocrifi fossero ispirati, no.
Altra volta un oscuro autore, per meglio accreditare opinioni proprie, ricamò su un tratto di storia sacra.
Quindi sta dicendo che ha fatto delle aggiunte di qua e di là per meglio accreditare opinioni proprie. Questo avviene in tutte le sette cristiane, a cominciare con le più grandi. Per questo?
Per questo fra gli apocrifi si trovano frequenti gli pseudonimi.
pseudonimi, dal falso titolo.
Dal falso titolo o falsa intestazione.
Ok, stiamo leggendo qualche stralcio della Treccani, qui è una lunga storia qui. Allora, tra gli apocrifi, dice questo dizionario qui, si trovano frequenti che c'è scritto falso titolo, falsa intestazione. C'è scritto così negli apocrifi.
Ah, sì?
Sì, per indicare?
Per indicare gli scritti sull'accoglimento o la reiezione dei quali non v'era ancora al tempo loro unanimità di consensi. Clemente Alessandrino ed Eusebio usarono la parola antilegomena, cioè discussi.
E quindi sta dicendo gli apocrifi erano in discussione e lo sono ancora, perché molti non sono d'accordo che vengono da Dio. Infatti Dio non parla. I protestanti?
I protestanti escludono dal canone i libri Tobia, Giuditta, Baruch, Ecclesiastico, Sapienza, Primo e Secondo Maccabei e alcune parti di Daniele e Ester,
okay,
che quindi non si trovano nel canone degli ebrei e la cui ispirazione fu discussa.
Ecco, quindi sta dicendo che i protestanti non accettano gli apocrifi,
mentre i cattolici, che li ammettono per ispirati, li chiamano deuterocanonici, quasi del secondo canone.
Li chiamano così, cioè una come una seconda Bibbia per loro.
Ah.
Però per me no, perché Dio non parla.
Tutti gli scritti non canonici sono tutti detti apocrifi.
Ecco, questi sono gli apocrifi, di modo, in ogni modo?
In ogni modo, è certo che libri la cui lettura era riservata esistettero presso le sette eretiche del cristianesimo.
Quindi questi apocrifi circolavano presso le sette eretiche del cristianesimo. Quindi oggi la Chiesa Cattolica si mette nella categoria degli eretici, in poche parole. Questo sta dicendo questa enciclopedia Treccani. Apocrifo?
Apocrifo è adoperato come sinonimo di ereticale.
Ok, quindi
wow.
La parola apocrifo, dice l'enciclopedia, si può usare come per dire eretico.
Wow,
quindi il Vaticano, neanche la Chiesa Cattolica, perché è piena di poveracci che la Bibbia non la conoscono, la ignorano. Uh-huh. Però il Vaticano, volponi e furboni e serpentoni che loro hanno imbrogliato le carte, hanno mischiato le cose e che aggiungono, loro, cioè il Signore li punirà. Infatti la punizione è scritta nella Bibbia, Apocalisse 22, dice chi aggiunge a questo libro, il libro dell'Apocalisse, ma anche tutta la Bibbia,
mm-hmm,
Dio aggiungerà le piaghe di questo libro, Apocalisse. Chi toglie, Dio toglierà le benedizioni dall'albero della vita. Non entreranno nella Nuova Gerusalemme. Chi è che ha tolto? Sette come testimoni di Geova, hanno tolto la divinità a Dio. Infatti loro stessi l'hanno capito anche loro, testimoni di Geova, hanno capito che nella Nuova Gerusalemme non ci entrano. Al massimo andranno a una nuova terra. Infatti si sono costruiti delle dottrine a seconda di questo, che nella Nuova Gerusalemme, testimoni di Geova, non ci entrano. Andranno a una nuova terra come la loro torre di guardia sbandiera in continuazione, picnic. Il loro paradiso è un picnic, praticamente. Poveracci. Però ce ne sono alcuni che invece sono scritti nel libro della vita, dell'agnello. Io li ho incontrati. Ho incontrato una ragazza, ero con te, Angela, una ragazza dolcissima.
Sì.
No, per me Gesù è tutto, solo Gesù. Per me quella mi sembra incamminata sulla strada dell'agnello.
Sì. Amen.
Eppure ufficialmente, gli ho detto, perché non te ne esci da questa setta? Mi faccio tutti gli amici qua dove vado. Quindi c'è anche questa fregatura, no?
Sì.
Dimmi, Angela, perché alzi la mano?
Ti leggo un messaggio da parte di Maurizio, che ha scritto adesso sul soggetto. Dice, Shalom fratelli, vorrei porre una piccola osservazione in tutta umiltà. Ma ora che ci penso, non ho mai sentito in vita mia martiri per la Madonna. So che sono sempre esistiti martiri per testimoniare la verità di Cristo, ma correggetemi se sbaglio, mai nessuno è morto per testimoniare la verità della Madonna.
Esatto, perché sono bugie, la falsa Madonna, non confondere con quella vera. E qui questo è un trucco del diavolo, se tu non credi nella falsa Madonna, allora il diavolo ti gira la cocuzza e dice, ah, tu non credi in Maria? Attenzione che il diavolo lavora nelle pieghe, capisci? Il diavolo non ti dice, ah, tu non credi nella falsa Madonna. Ti dice, non credi nella Madonna, la madre di Gesù. E confonde tutto. Il diavolo è un imbroglione. Attenzione.
Continua. Mi sembra di capire che un martire vero è pronto di morire per testimoniare la verità. Ma di certo nessuno morirebbe per una bugia, giusto? Potrebbe essere un buon punto per riflettere. Mm-hmm. Se qualcuno in ascolto crede ancora alla Madonna, ascolta la coscienza in te. Forse troverai la risposta in merito. Galati 1:8. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Galati 1:8. Come Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Un abbraccio, Maurizio.
Amen.
Grazie, Maurizio.
Sì. Gloria al Signore. C'è una scrittura qua che abbiamo già citata, ma Luca 1:47. Angelo, citala di nuovo, per favore. Abbiamo citato altre volte.
Luca?
Luca 1:47.
Luca 1:47. E lo Spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore. Luca 1:47.
Allora, oggi spieghi te, spiego io.
Questa è Maria che prega.
Questa è Maria.
È Maria che dice, l'anima mia magnifica il Signore, lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore. Vuol dire che Maria sapeva che lei ha bisogno di un Salvatore, sapeva che non è senza peccato. Non c'è una scrittura nella Bibbia che dice che Maria non aveva nessun peccato. Era meravigliosa, certo, era pura, sì, ma non era senza peccato.
Certo, è la madre di Gesù, ma non è la madre di Dio? E se no, la prossima volta che un evoluzionista fuori binario mi dice che ha creato Dio, io glielo mando alla Madonna, è lei che l'ha creato. Ti spiega tutto lei, guarda. Gesù, ma non Dio, è Dio che ha creato Maria, non Maria Dio.
Sì.
Vedi quando il diavolo comincia a ingannarti, non c'è limite fino all'inferno.
E Romani 1 abbiamo letto, non adorare la creatura, ma il creatore, altrimenti trasformiamo la verità di Dio in menzogna.
Ecco, adesso, fratelli Madonnari, per favore, non mi mandate parolacce, ok? Non mi venite a dire, non mi toccare la madre. E la zia si può toccare. E lo zio sì.
No, Dio ma non ha stessi madre, non è zio né zia.
Ma nessuno ti chiede, non mi toccare la mia statua. Ma attenzione che sei un idolatra. Oh, te lo dico con amore.
Allora, fratello Giuseppe, questo fratello che ha chiesto la domanda iniziale si chiama Giuseppe e dice, ma come si deve pregare a Gesù? Qual è il modo giusto di pregare? Potreste darmi un po' di preghiere su Gesù?
Grazie Gesù. Vai a Matteo 6 e Gesù lì insegna a pregare.
Matteo 6?
5, avanti, 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 fino a 15.
E quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio.
Quindi sinagoga vuol dire chiese cattoliche, protestanti e tutte le chiese, va sì, bene, sono sinagoghe. Quindi dice, quando pregate, non state lì per farvi vedere, sei.
Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega al Padre Dio, il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente.
Quindi se questi papi, questi pezzi grossi e pezzi medi e pezzi piccoli che pregano davanti alle televisioni mi fanno ridere. È proibito. Sì, puoi pregare, ma no, ma non aspettare per la videocamera.
Ma puoi pregare anche in pubblico, come no?
Sì, ma dico, non per il beneficio della videocamera, il beneficio, non per farti vedere, perché così, vanno col bigliettino a pregare.
Come col bigliettino?
O predicare.
Ah, con le cose scritte.
Vanno col bigliettino, perché sennò il cuore è vuoto, pieno di politica.
Mm-hmm.
Ci sono naturalmente preti cattolici molto in gamba, io li ho ascoltati e pregano dal cuore.
Sì.
Ci sono preti, mica sono tutti pedofili, ci sono preti sinceri.
Sì.
Io ne ho ascoltato qualcuno in internet, tanto di cappello, predicano meglio di me. Vabbè, le dottrine sono quelle che sono, ma il cuore è giusto.
Allora, qui dice di pregare nella tua stanza, in segreto, va bene, ma noi preghiamo in pubblico, qui tra di noi, davanti a tutti.
Sì, ma io mi sto riferendo, qui, ripeti, io sto solamente meditando su quello che dice Gesù. Guarda, leggi di nuovo il verso 5 Solo ripetere.
Quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini.
Capito? Quindi sta dicendo che gli ipocriti, i farisei, gli ipocriti, amano pregare per essere visti, quindi pregare.
Okay.
I farisei amano pregare. Oh, quanto lo amano, perché gli battono le mani.
Per ricevere l'onore.
Per ricevere l'onore.
Okay, sì,
durante
sì.
Le videocamere, sto dicendo mai pregare in pubblico, non sto dicendo questo, io prego sempre in pubblico, ma il pubblico è solo la cima dell'iceberg, la vera preghiera è in segreto, il segreto della preghiera è la preghiera segreta.
Amen.
Infatti Gesù dice vai nella tua camera, chiudi la porta e prega.
Sì.
E magari chiudi anche a chiave, perché magari sei in una casa e c'è qualche diavolo che non vuole che tu preghi, così che bussa, è tempo di alzarti e... Va bene, difenderti un pochino. Dove che sei arrivata?
Verso 7. Ora nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani.
Cioè, sì.
Perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole.
Ok, e il Papa dice no, va bene pregare il rosario. Sentito un annuncio di un Papa che diceva io durante le preghiere spesso mi addormento e allora prego il rosario. Buonanotte. A padella alla brace.
Sì.
Ma il rosario è una preghiera anticristo. Cioè ce n'è uno, anticristo? Ce n'è uno al padre e 10 alla Madonna.
Ah.
È una preghiera anticristo questa qua, scusa. Ma come 10 alla Madonna e uno al padre nostro? Ma vedi come il paganesimo è entrato. La Madonna non le vuole queste preghiere. La Madonna dice fate tutto quello che lui dice. Andate da lui. Mm-hmm. Giovanni capitolo 2.
Sì.
Se è finito cos'era? È finito il vino lì. Andate, fate quello che vi dirà. Questa è la vera Maria. Quell'altra che dice grazie che venite qua a venerarmi è quella falsa. Sono sufficienti, Angelo?
Dice non fate inutili ripetizioni come fanno i pagani. Cioè sono i pagani che fanno rituali e ripetono ai loro dei, idoli. E noi non dobbiamo fare lo stesso.
Amen. Poi Gesù insegna il Padre Nostro. Dice quando pregate, pregate così. Il Padre Nostro che sei nei cieli. Dacci il pane quotidiano e così via. Cioè il miglior modo di pregare è spesso l'opposto di certe religioni noiose, ripetitive, che pregano preghiere super perfette, preconfezionate, più o meno come fa il Papa e i suoi seguaci, che pregano come i politici propagandano, cioè come pappagalli. Il politico si prende gli appunti, il Papa si scrive il bigliettino, meglio glielo scrive il suo segretario, che il Papa non conosce Dio, non conosce niente, il suo assistente è un po' come la Kamala Harris in America, gli devono dire cosa deve dire col microfono nell'orecchio, il Papa lo stesso.
Quindi qui in Matteo 6 Gesù insegna come pregare e vediamo che prega al Padre, parla con il Padre, non prega al Padre Abramo. Ma prega al Padre Dio.
Sì, non prega la Madonna.
No, la Madonna era viva ancora, diciamo, ma Padre Abramo era un grande santo che era già morto,
sì,
non
ma
prega.
Sì, era viva, ma come dicono oggi, che è senza peccato, è nata pura,
sì, sì, sì.
È morta così,
sì,
sua mamma lo stesso, sua nonna probabilmente anche, eccetera.
Ah, sì.
Cioè, perché Gesù non poteva pregare a una incredibile creatura così, che praticamente è la madre di Dio? Cioè,
sì, vero.
Ma l'esempio di Gesù che vediamo, se tu vuoi sapere come pregare, il massimo della preghiera, il massimo nella Bibbia, lo troviamo in Giovanni capitolo 17. Cos'è? Tutto un capitolo che Gesù prega, tutto il capitolo è una preghiera. Va bene? Questa è la preghiera che a me piace. Va bene? Così a me piace pregare. La preghiera è un discorrere con Dio. Gesù parla con Dio, discorre, fa un discorso. Nella sua preghiera. Quindi, se vuoi pregare nel modo giusto, parlagli a Dio, amalo, lodalo, fagli le richieste che gli danno gloria. La richiesta a Dio gli deve dare gloria. Mi servono soldi, ho bisogno di una moglie, un'auto, un lavoro, una casa, eccetera, eccetera. Cioè, vabbè, ci sarà anche un momento per queste cose, dammi, dammi. Ma non sono le preghiere primarie. E io non credo di aver, io personalmente non mi ricordo di aver mai pregato così. Va bene? Cioè, queste sono cose materiali. Dammi una macchina, dammi. Insomma, Le preghiere per la carne, solo per noi stessi, non per le pecore, sono solo spesso volentieri preghiere egoiste. Ripeto, a volte si può anche pregare per queste cose, ma deve essere 1% queste cose. Il 99% è lodare Dio, non so se mi spiego.
Sì, sì, sì.
Questa è la preghiera.
Sì.
La Chiesa mondiale non sa pregare. Molte volte, mentre a volte pregato, ho ricevuto rivelazioni, profezie, messaggi. La preghiera non è per ripetere una religione imbecille. Ci sono religioni imbecilli, capite? Religioni che ti fanno scappare la voglia di essere cristiano. Cioè, religioni e preghiere create dal diavolo per fare scappare. Guarda, tu vai per strada, intervista le persone, sentirai quanta gente dirà la religione è noiosa, io andavo dalle suore a studiare e non ne voglio più sentire parlare né di suore né di religione. Mi hanno schifato. Cioè, praticamente la religione diventa un mestiere. Uh-huh. Quello di mestiere fa il Papa, quell'altro fa il Cardinale. È un mestiere. Cioè, lì c'è la banca piena di soldi e molti di loro sono pedofili, eccetera. Cioè, la religione oggi fa schifo completamente, insomma. Va bene? Speriamo di non essere così.
Amen.
Preghiamo di non essere così.
Sì. Amen.
Va bene, fratelli? Cerchiamo di, quando preghiamo in un modo per costruire per il regno di Dio.
Amen.
Preghiamo per cambiare, preghiamo per crescere. Quando preghiamo che la preghiera sia viva. Altrimenti la cosa migliore che puoi fare cos'è? Non pregare. Non pregare. Stai, Dio lo puoi solo annoiare. Dio certe preghiere scuote la testa e va via. Non pregate così. Non pregate. Un modo semplice per sapere come pregare, vai in una chiesa e fa il contrario, perché la maggioranza delle chiese, quelle tradizionali, le preghiere sono finte, entrano dentro a fare una scenetta, un piccolo film, la scenetta del religioso, il filmetto del religioso. Tutti i burattini battono le mani, adesso i burattini ridono alla barzelletta del predicatore, il predicatore si è preparato le barzellette da internet durante la settimana. Questo non è Gesù, non è cristianesimo. Angela, ti do il microfono.
Amen. Sì. Gesù ci insegna in Giovanni 14 di pregare al Padre nel suo nome. E dice, quello che chiederete nel mio nome lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Giovanni 14, 13. Il modo giusto di pregare è pregare al Padre. Pregare a Dio sempre nel nome di Gesù, perché solo attraverso Gesù arriviamo al Padre. Semplice.
Guarda. E tu vedi questi falsi papi e falsi religiosi, anche protestanti. Nota quanto parlano di Gesù, vicino allo zero, sacco di cretinate. Ogni tanto dicono, oh, grazie Gesù, grazie Dio, bla bla, alleluia. Ci mettono il timbretto e dicono, ah, ok, è cristiano. Non è cristiano. Sono religiosi come i farisei ai tempi di Gesù, tutta una messa in scena. E lo vedi perché non seguono il secondo comandamento. Qual è, Angela? Nel Vangelo, secondo comandamento.
Del Vangelo, di amare il tuo prossimo.
Esatto. Una chiesa che non va nelle strade ad amare il suo prossimo, cioè come lo si ama, dandogli Gesù la salvezza, sono falsi. O perlomeno falsi al... cioè sono cristiani a percentuale, come Gesù ha detto in Matteo 13, il buon seme 30%, 60%, 100%. Mm-hmm. Bene, una chiesa che non va nelle strade a cercare le pecorelle, è falsa,
sì.
È solo bravo a parlare, chiacchierare, a raccogliere soldi.